File 6, pagina 32. Signor Delben mi raccontava, appena liberato, degli incontri che ha avuto con la popolazione civile tedesca e di una signora che vi ha aiutato a sfamarvi, ma mi diceva anche che voi avete trovato la carcassa di una mucca e su questa carcassa vi siete attardati, vi siete preoccupati di sfamarvi o di raccogliere del cibo. Mi racconti più nel dettaglio cosa è successo? Niente. Abbiamo trovato l'interiora di questa mucca, come le dicevo prima, ed abbiamo subito pensato di recuperare il recuperabile, il mangiabile, perché non si sapeva cosa poteva succedere all'indomani, cioè la guerra avrebbe potuto durare un giorno, un mese, saperlo. Allora noi ci siamo preoccupati di ricavare da questa carcassa un ben di Dio per un domani. Torno a ripetere, siamo andati in bosco, abbiamo trovato dei vasi, dei bussolotti e li abbiamo riempiti di questi resti della mucca per l'indomani. Non si sapeva. Il giorno dopo però avevamo questo grasso, questo sego e basta. Dovevamo andare a trovare qualche cosa d'altro perché la signora ci aveva detto: domani tornate qua che vi do qualcos'altro da mangiare. Noi non si voleva più ritornare, ma di fronte a questo bisogno siamo andati a prendere delle patate, kartoffeln, che ci ha dato. Alla sera addirittura in due siamo rimasti lì dalla mucca, c'ero anch'io, e due sono andati a vedere delle patate da questa signora. Andando da questa signora a vedere delle patate, hanno trovato due cameriere, due serve, che gli hanno fatto fare il bagno, li hanno mandati su a fare il bagno a questi due. Noi avevamo finito di fare il nostro lavoro e non li si vedeva mai arrivare. Eravamo preoccupati per loro due, perché pensavamo che li avevano presi, si pensava al peggio. Abbiamo atteso più di quello che eravamo d'accordo, ma non venivano mai, e allora abbiamo pensato di andare a vedere di loro, ma non era facile, perché se avevano beccato loro, avrebbero beccato anche noi. Non era facile per noi avvicinarsi, ma io ho detto: non andiamo via senza di loro, siamo tutti assieme. Siamo andati lì, sono andati a fare il bagno e volevano mandarci anche noi, ma abbiamo detto di no, non mi sentivo. Lei si sentiva male? Si sentiva debole? No. Dopo, più avanti, mi sono sentito veramente male, subito dopo. Allora ci hanno riportati nella stessa camera, nella stessa stanza, le due cameriere, non la signora. La signora aveva la villa, l'ho visto dopo, più avanti, messa nel verde. Ci hanno portati lì e una delle cameriere è venuta fuori da una stanza e mi ha messo in tasca, facendomi capire di stare attento e di nasconderla, una ciambella bella bianca. Io pensavo che fosse un dolce. Noi in quei momenti là il dolce non l'avevamo mai visto, neanche a casa. Questa bella ciambella bianca, pensavo, qua si mangia il dolce. E tra la voglia di mangiare e la curiosità ho messo in mano in tasca e le ho dato un pizzicotto per non farmi vedere da nessuno, e dopo l'ho messo in bocca. Era sego, sego. Lì ci hanno dato ancora un po' di patate, ci hanno rifornito di roba queste ragazze, ma dopo dovevamo andare via perché noi avevamo già trovato un posto per dormire le sere successive. Perché la prima notte avete dormito all'aperto? No, la prima notte abbiamo dormito nella casa della signora. Dopo, visto che nessuno ci voleva, anche per non dare fastidio, abbiamo trovato un fienile dai contadini ed abbiamo pensato: andiamo a dormire qua per non disturbare, e così abbiamo fatto. Però, prima di andare a dormire, noi, quando siamo arrivati, eravamo in cinque, in quattro siamo andati dalla signora e uno è rimasto lì. Lui ha provveduto di fare le patate, quelle poche che avevamo, ha fatto le patate lesse. Mi ricordo che ha detto: «Del Ben, tu non mangi?» Io non avevo più fame. «Del Ben, non mangi?» «Non ho fame». E lì è cominciata la febbre e mi sono ammalato. Febbre, febbre, febbre. Nello stesso tempo, faccio persino fatica a raccontarlo, in quello stesso tempo in cui mi hanno detto «Del Ben, non mangi?» Io vedevo il fumo, dritto. Non c'era aria. Un fumo bello dritto e, sentiamo, nello stesso istante un mortaio. Boom, boom. Tutta la notte così, faceva fuoco. Eravamo sotto il fuoco, al fronte. Tutta la notte hanno sparato, persino col fucile. Noi, sentendo il mortaio, abbiamo spento il fuoco per non far vedere il fumo che andava su dritto. E dopo siamo corsi tutti nella baracca, la baracca del fieno. Se lì arrivava il mortaio era facile, avrebbe dato anche fuoco al fieno. Niente. Io ho dormito perché avevo tanta febbre, tutta la notte sul fieno, senza coperte e senza niente. Alla mattina ci svegliamo, tutto silenzio, eravamo in mezzo a delle colline con montagne e lì c'era il silenzio assoluto, visto che non c'erano pecore, cani, galline. Non c'era un rumore, silenzio assoluto, e uno di noi, un goriziano di Gorizia, matto, non tanto a posto, ha detto: «Ma io vado in paese, voglio andare in paese». Non si sapeva che paese fosse ed è andato in paese. È stato via un quarto d'ora e dopo un quarto d'ora è ritornato con le scarpe nuove, gialle, biscotti, sigarette americane. «Venite, che ci sono gli americani». Io pensavo che magari aveva accoppato qualcuno, visto che non era tanto a posto. Volevano che discutessimo. Io ero nel fienile. Volevano che andassi giù. Ma io non sono andato perché ero malato. Poi mi hanno tirato giù e nel tirarmi giù è passata una camionetta americana. Là non c'erano strade. Erano di quelle strade dove passavano i carri. Passata una camionetta americana, ci hanno guardato ed hanno visto chi eravamo e ci hanno fatto segno di andare di là verso di loro. Siamo andati verso di loro a piedi, non era tanto lontano, ed abbiamo trovato gli americani, l'ottava armata americana fatta tutta da italo-americani. «E quindi siete riusciti a parlare?» «A parlare anche in dialetto triestino, veneziano, milanese». Parlavano ancora la loro lingua, perché i genitori naturalmente gliel'aveva insegnata. Lì ci hanno rifocillato abbastanza, ci hanno dato sigarette, a me mi hanno dato delle pastiglie perché avevo febbre e dopo ci hanno tenuti lì fermi altri 2 o 3 giorni. «Non andate via». «Siete rimasti nel fienile?» «No, dopo siamo andati nella casa dove c'erano loro. C'era una casa dove il giorno prima c'erano i tedeschi dentro. Loro sono scappati e hanno lasciato il posto a noi. Siamo stati lì 3 giorni con loro». «C'erano stati i civili tedeschi?» «No, no, militari. Non so di quale corpo possono essere stati. Dopo 3 giorni, lei stava sempre male? Febbre, con 2 pleuriti bilaterali». «Lei non sapeva di avere le pleuriti?» «No, io sapevo che avevo tanta febbre e basta». Allora dopo 3 giorni ci hanno dato 2 cavalli, un carro, la carta geografica. «Andate di là, non andate per Tarvisio, andate per il Brennero, perché a Tarvisio ci sono ancora i focolai che sono pericolosi. Ci hanno assegnato questi cavalli». «Un momento, non ho detto il più. Prima di partire, loro, gli americani, hanno trovato una stanza murata in questa casa. Hanno spaccato il muro e dentro c'era un ben di Dio, a loro non interessava e hanno detto a noi: portate via quello che volete e il resto spaccatelo tutto. E cosa avete trovato? Un ben di Dio? Scarpe, vestiti? Io avevo 7 camicie, coperte, abbiamo portato via, fatto un sacco e buttato su nel carro, tanto lo portavano i cavalli. Siamo venuti non facilmente, non è stata facile. Siamo andati verso Innsbruck. Quindi, signor del Ben, lei ha gettato via la divisa da deportato in quella occasione e si è vestito da civile? Sì, ho messo su una delle peggiori camicie perché pensavo di portare a casa quelle altre. La prima sera che eravamo in viaggio con i cavalli non avevamo pensato tanto per noi quanto per i cavalli, perché all'indomani dovevamo ricominciare la marcia e non era facile se i cavalli non avevano mangiato e se erano stanchi. Siamo andati da un contadino e gli abbiamo chiesto per i cavalli. Raus, raus, e ci ha fatti correre. Fuori da lì neanche un chilometro abbiamo trovato la pattuglia, la ronda dell'ottava armata americana. Ci siamo fermati per raccontare la nostra storia ed abbiamo sentito con tanto piacere che sapevano parlare l'italiano. Ci hanno chiesto: dove? Dove? In quella casa lì. Venite con me. Siamo tornati indietro e ha detto: fuori le vostre mucche, fuori voi dal letto e dentro questa gente qua. Ma noi, mi ricordo bene, abbiamo detto: no, noi non vogliamo, loro stanno nel loro letto, noi vogliamo un posticino per i nostri cavalli, questo ci interessa, ed abbiamo dormito nella stalla. Abbiamo dormito tutti nella stalla. Il contadino era senz'altro arrabbiato. Alla mattina, non so a che ora, il contadino ha mollato le vacche, ha mollato le bestie e io mi sono svegliato con una bestia qua sopra. Ero sotto la faccia della bestia, la bestia era entrata nella sua stalla. Le mucche erano in uno stanzone vicino, aveva aperto la porta e sono venute di là. Una cosa che non doveva fare il contadino. Allora, per la rabbia, il Goriziano voleva dare fuoco alla casa, ma ho detto no, anche se aveva ragione. Come si fa a mollare le bestie? L'abbiamo persuaso a non farlo. Lui ha portato via galline. Cosa è successo poi? Da quel momento siete ritornati direttamente verso casa? Questo mi fa anche molto pensare, perché di solito gli americani concentravano i deportati in ospedali e nei posti di ricovero. Con voi no? No, con me no. A me non hanno mai detto di stare in quarantena. A Treviso sì. Io sono scappato a Treviso. Gli italiani volevano farmi la quarantena. Allora, partiti da lì, siamo arrivati a Innsbruck e ci siamo fermati perché non si poteva andare in Italia e passare la frontiera con i cavalli. Bisognava andare con un camion. Bisognava aspettare i camion e in colonna si sarebbe andati tutti in Italia. Vi consiglio, vi assicuro che in 2 giorni arriverà la colonna e io vi faccio imbarcare e andate in Italia, ma con i cavalli non andate in Italia. A quel punto lì a Innsbruck ci hanno fatto restare con la sicurezza. Infatti, dopo 2 giorni giusti, è stato molto di parola, in quei 2 giorni che sono stato lì e che ho dormito sotto le stelle. Ancora peggio? Sì, per fortuna non c'era la pioggia. Abbiamo aspettato questa tradotta di camion civili, camion un po' arraffati. Chi voleva un camion poteva rubarlo e andare in Italia, ma con i cavalli no. In quei 2 giorni lì è morto uno dei nostri, è morto uno dei nostri perché quello mangiava, era un terroncino. Come si chiamava? Non lo so, il nome non... È morto perché non mangiava niente? Perché mangiava troppo? mangiava sempre panini e si era gonfiato, era una cosa enorme, e lì a Innsbruck gli è preso male, è andato all'ospedale e là è morto. In quanti eravate? 5 o 6? In 5? Quindi siete rimasti in 4? Sì. Si ricorda i nomi dei suoi compagni? No, solo uno, Mario Gregoris. Quello di Monfalcone? Bravo, di Monfalcone. No, Mario Gregoris stava a San Vito del Tagliamento. Parlava forse di quello di Gorizia? Quello di Gorizia è quello che pilotava i cavalli, il matto. Non se ne ricorda il nome? No, no, solo di uno, Mario Gregoris, solo di quello lì. Poi siete rientrati in Italia? Siete riusciti a rientrare in Italia? Da Innsbruck siamo rientrati in Italia fino a Trento. Senta, di Innsbruck, cosa ricorda ancora? La popolazione civile la ricorda o non si vedevano tedeschi in giro? No, no, noi eravamo su una montagna, su una collina, messi lì, fermi. Non ricordo niente. Voi con altri deportati? No, no, solo noi, non c'erano altri. Dopo 2 giorni, torno a ripetere, con loro siamo andati al Brennero. Mi ricordo che ero su un camion senza le sponde, solo col pianale, senza le sponde, e ricordo che abbiamo baciato la terra. Quando siamo arrivati in Italia c'è stata un po' di emozione. Mi racconti un po' questa cosa. Vi siete fermati con il camion? Tutti i camion si sono fermati alla frontiera, la sbarra, me la ricordo molto bene, la sbarra della dogana, però tutti si fermavano. Non lo so, dovevano dire, dichiarare. C'era un controllo? Sì, c'era. Tant'è vero, come ho detto prima, che non si entrava in Italia se non c'erano i camion. Con i cavalli, con la bicicletta, con la moto, non si poteva venire, non si poteva attraversare la frontiera. Signor Del Ben, è sceso solo lei a baciare la terra? No, no, proprio tutti. Io ricordo quella commozione. Quando abbiamo visto la sbarra, abbiamo capito che c'era la terra tedesca e quella italiana. Un'emozione che non si può dimenticare. Pagina 37.